buonasera a tutti e innanzitutto ricordiamo il benvenuto a Paolo Conzetti. Ha realizzato il bene uno spazio.
Allora andiamo.
Buonasera.
Serie Scrivere New York, 9 puntate sulla sostanza scrittori New Yorkesi, da cui è tratto il documentario Il lato sbagliato del ponte, viaggio tra gli scrittori di Brooklyn. La sua passione per New York si è concretizzata in due guide. New York è una finestra senza tende del 2010, e tutte le mie ateliere guardano verso ovest del 2014. Bernaudi ha curato l'antologia New York Stories del 2015. Con noi anche Paolo Di Paolo, romanziere, ha pubblicato tra l'altro Dove eravate tutti nel 2011, Premio Mondello, Super Premio Vittorini e finalista per un Zocca Giovane. Mandami tanta vita, 2013, finalista per la Strega, vincitore del Premio Salerno e del Premio Fiesole, una storia quasi solo d'amore, del 2016. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione Paolo Conzetti, vincitore del Premio Strega 2017, è diventato un fenomeno editoriale. 40.000 copie vendute in poche settimane e Einaudi ha venduto i diritti e tradotto in 30 diverse lingue. Il libro che offre oggi la nostra riflessione è appunto la storia silenziosa di un'amicizia tra due ragazzi diversi eppure anni affini che nasce ai piedi del Monte Rosa e della loro faticosa ricerca del proprio posto nel mondo. Pietro è uno dei due personaggi principali, è un solitario ragazzino di città che trascorre la sua estate in montagna, luogo dove i suoi genitori si sono conosciuti, innamorati e sposati, e dove trovano tutte le volte quella pace e serenità assenti nella vita frenetica di Milano. Pietro eredita lo stesso sentimento. Per lui il paesino di Grana e i piedi del Monte Rosa un luogo in cui i pensieri si fanno più uniti, dove capire cosa fare e dove andare. A schiarire le idee e aspettarlo, tra i 14 abitanti di Grana, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole, un montanaro della sua stessa età, e invece di essere in vacanza si occupa di pascolare le vacche. Il padre del narratore è qui, vuole chiedere una cosa al nostro grandissimo cliente. Non concepisce la montagna della neve artificiale forzata dei dolci, perché in inverno il Rosa e i suoi animali dovrebbero essere lasciati in pace, in letargo. Io ho copiato virtualmente queste due righe da Corriere della Sera. Ho letto 20 volte il libro, ma non lo so. Quindi, cosa è successo che l'hanno fatto? Comunque, nel libro.
Microfono.
Anche se non ci sono le righe precise.
Posso prendere? No. Quella sedia là avvicinata.
Sì. Mio padre detestava gli sciatori, non voleva saperne di mischiarsi a loro. Sì, non è
giusto.
La parola a Paolo Di Paolo.
Paolo, vuoi dire qualcosa?
Sugli sciatori. No, mi sono attratto un sacco di nemici con questa storia degli sciatori, quindi preferisco cambiare la storia.
È bellissima, io sono felice che sia quella.
Quando sono andato a stare in montagna una decina d'anni fa, ho trovato questa baita in mezzo a un pascolo bellissimo. Sono arrivato in aprile e c'era un pascolo, un bosco poco più in là. Ci ho messo qualche mese e sono dovuto arrivare fino a novembre per capire che era una pista da sci. E l'ho scoperto perché un giorno di novembre si sono accesi i cannoni una sera. E quindi adesso appunto sono tanti anni che abito lì, buona parte dell'anno so che cos'è una pista da sci, so tutti i lavori che costa, so quanto è artificiale, quanto è distruttiva nei confronti del paesaggio, quindi sono questi i motivi.
Quindi è giusto. Grazie.
Allora,
però raccontare qualcosa di un libro che probabilmente conoscete già tutti, e già Anna ha detto le cose essenziali del romanzo, ma è un romanzo che un anno, chiaramente un anno, perché poco più davvero di 12 mesi che il libro è in libreria, si è guadagnato una platea molto vasta, già prima ovviamente del premio Strega, Paolo Cognetti ha vinto, e in assoluto anche si sta guadagnando una platea fuori dall'Italia in modo molto consistente, come veniva detto, perché è un libro tradotto o in via di traduzione in più di 30 paesi, quindi il viaggio, diciamo così, delle otto montagne andrà molto avanti e molto a lungo. Quando l'ho letto, ovviamente appena uscito, una delle cose che mi avevano colpito di più era l'italiano che usa Paolo Cognetti, che è un italiano trasparente, un italiano molto puro, direi quasi classico, e che non ha il difetto di alcune lingue, diciamo così, usate dagli scrittori più o meno nostri coetanei, cioè delle lingue che sembrano calcate sulla traduzione da altre lingue, delle lingue un po' ordinarie, quelle che un linguista noto ha chiamato una patina legata proprio alla traduzione, le ha chiamate traduttese, perché sembrano lingue già tradotte. Invece l'italiano di Paolo Cognetti è un italiano pulito, ma un italiano suo, un italiano scelto, un italiano che si è probabilmente formato molto non già sulle traduzioni, ma sulla lettura diretta di alcuni grandi della letteratura americana, soprattutto, che è il suo grande punto di riferimento, ma avendo letto direttamente, avendo diciamo così, creato una sua formazione, uno spazio di formazione dentro quella letteratura, poi travasando alcuni degli stilemi, alcune delle ossessioni anche di certi grandi scrittori, ha trovato una sua lingua, e l'ha trovata per gradi, devo dire, oltre al tema che poi è diventato dominante, perché, come forse sapete, come veniva ricordato all'inizio, questo è un grande successo di pubblico di Paolo Cognetti, ma lui è uno scrittore che ha già un tratto di strada molto interessante alle spalle, come soprattutto autore di racconti. E anche questo lo rendeva abbastanza anomalo nel paesaggio sempre dei nostri coetanei, cioè una sorta di dedizione al racconto, anche quella viene probabilmente dalla lezione della grande short story, e vi invito da questo punto di vista a recuperare un libro di Paolo che si chiama Pesca nelle pozze più profonde, dove racconta da maestro di scrittura, diciamo così, o da iperlettore che diventa magari involontariamente maestro di scrittura, che cosa ha significato per lui la lezione di quei grandi modelli. A pesca nelle pozze più profonde, dico tutto, ecco perché non sto guardando niente, però spero di non sbagliare. E quello è un libro in cui si sente l'officina creativa, si sentono le sue grandi letture, dove già un elemento, come dire, di etica che è abbastanza anomalo, pure quello nella letteratura italiana recente, lui lo trova cercandolo nel paesaggio, che poi sia, come accade nei suoi primi libri di racconti, anche un paesaggio urbano, questo non conta, è una modalità di avvicinamento alle cose, che cerca una cosa piccola che sta per esplodere, per citare un altro titolo, cioè qualcosa che nell'attrito tra personaggi e paesaggio, personaggi e città, personaggio e personaggio, sembra appunto la scintilla di qualcosa che può letteralmente modificare il corso delle cose. E questa è anche la lezione di scrittori come Hemingway, cito forse il più prevedibile, ma lui si è formato su molti scrittori anche meno mainstream, diciamo così, della letteratura americana otto-novecentesca. In generale quello che mi pare che gli interessi è, attraverso una lingua piana, far sentire invece tutta la crudeltà anche delle cose, e anzi, per paradosso, tanto più la lingua è piana, tempata, affabile, tanto più forte può essere questo scatenamento di qualcosa. Vorrei fare un piccolo gioco, ma arrivo ovviamente a dargli la parola, provando a non parlare di montagne per i prossimi 12 minuti, e quindi a prenderla alla larga, nel senso che le otto montagne, certo, testimonia questa sua grande passione, ed è fresco di stampa un amplissimo reportage che lui ha fatto in zona Tibet, questo Meridiani Montagne, praticamente mezzo numero, è un solo lunghissimo viaggio fatto a ottobre, dove una delle cose più belle, a parte le fotografie straordinarie, è anche la riproduzione dei suoi taccuini di lavoro, di impressioni, quindi davvero la montagna sta diventando un tema centrale nella sua produzione, nella sua visione delle cose. E non c'erano già delle avvisaglie, perché poi il ragazzo selvaggio, per esempio, che è un libro precedente, toccava terra, già conquistato molta attenzione. Però proprio per non farlo sembrare lo scrittore montanaro, più di quanto non sia magari diventato anche mediaticamente, gli piacerebbe arrivarci da lontano. E dire una cosa delle otto montagne che è tanto importante quanto il paesaggio che poi ha scelto, che diventa protagonista, che diventa personaggio a tutti gli effetti, perché la cosa credo che ha molto colpito i lettori è che tu puoi trattare un paesaggio da personaggio, perché un paesaggio ha un carattere, tu lo scolpisci man mano come scolpisci una presenza umana, e questo a cui siamo poco abituati forse lettori e scrittori contemporanei, a pensare che i personaggi siano solo le persone, ma un personaggio può essere anche quel cane al centro del corridoio, può essere addirittura una nadia, può essere addirittura una stanza, dipende come tu come avanzi nella prospettiva. Ecco, la cosa che volevo dire è che c'è un principio dentro questo libro, etico davvero, e etico anche, che è il rapporto, prima ancora che tra i due amici a cui alludeva Anna, tra un padre e un figlio. Questo padre praticamente nel libro è un po' sempre assente, è fisicamente assente, viene convocato come spesso si convocano appunto un po' i fantasmi, nel senso che incide sulle vicende del presente, ma sembra sempre laterale o dietro alle spalle, diciamo, la sua figura. Questo padre ha consegnato un'eredità che il figlio, il protagonista di questo libro, Pietro, appunto, sembra un po' recalcitrante nell'accettare. Ed è una eredità doppia. Da un lato c'è una casa che lui voleva costruire in montagna e che non è riuscito a portare a compimento. E si incaricano di portare avanti questo sogno, diciamo così, proprio il protagonista e il suo amico. Però questa è un'eredità, diciamo così, che prende corpo, che prende sostanza materiale nel corso del libro. C'è invece un'eredità più aerea, più inconsistente, che non è solo la passione per la montagna, verso la quale questo figlio che Paolo Cognetti racconta all'inizio è anche abbastanza perplesso, è un ragazzo di città, non gli è istintivo andare a capire che cos'è quella passione, poi la guadagna per la strada sua, ma mi sembra più interessante ancora prima di evocare la questione del paesaggio recuperare una frase dal libro di Paolo che c'entra con la felicità, e questa cosa mi ha molto colpito già alla prima lettura. Quando il figlio pensa a questo padre, pensa anche a una certa fragilità del padre, e questo è un modo di guardare i padri che i figli possono pian piano assumere, una prospettiva che non è più quella, diciamo così, di subalterni di fronte a una figura eroica o censoria, una figura ingombrante, ma padri che uno a un certo punto vede fragili, e quella fragilità ti spezza un po' il cuore comunque, anche se c'è stato un conflitto. Ma la cosa che dicevo che mi ha colpito di più è che c'è, ovviamente quando poi serve la frase che uno deve leggere non la trova, come sempre accade, comunque poi te la troverò, ecco, dovevo vederlo, dice a un certo punto Pietro, a se stesso quasi, quel mondo che gli procurava tanta felicità, e appunto sta pensando a suo padre. Allora la prima domanda che volevo fare a Paolo, ma naturalmente lui può prenderla dalla strada che preferisce, è che mi sembra molto bello e molto classico, nel senso alto, questo modo di riandare ai sentimenti anche assoluti. Te la dico in questo modo, che sembrerà magari anche un po' più giornalistico di quanto non siano le intenzioni. Però pronunciare la parola felicità dentro a un libro che non sia consolatorio, che non sia letteratura, diciamo così, un po' alla buona, senza snobismo, ma così di intrattenimento, cioè letteratura che chiede al lettore qualcosa, che fa un tratto di strada, ma il resto lo deve fare il lettore. Dire la parola felicità, se non diventa un'espressione da pubblicitaria, è una cosa impegnativa. Allora, questo richiamare i sentimenti assoluti mi sembra un movimento tipico della tua scrittura, e tanto più in questo libro. Ma ancora più sorprendente è il fatto di un figlio, il protagonista di questo libro, che si confronta con ciò che dà felicità a un padre, e ovviamente sente tutto lo scollamento che c'è tra il suo provare una certa felicità nelle cose, e come se, dico in un altro modo e poi lascio la parola a lui, la felicità non fosse così facile da ereditare, o forse non la ereditiamo mai. Cioè, ciò che rende felici i padri non necessariamente rende felici i figli. Allora lui deve trovare la sua strada per arrivare a capire innanzitutto la felicità di suo padre, e poi forse farla sua. Quindi quello che ti chiedo, appunto non è una domanda, è una suggestione, mi piace l'idea che si possano ancora pronunciare le parole che dicono i sentimenti più alti. Se ci fai caso, anche nel parlare comune, quando qualcuno ti chiede come va la vita, no? Sei felice? Va, felice non direi. Questa è l'espressione, no? Come se avessimo un po' paura di dire che cos'è la felicità. Un romanziere invece si può incaricare di riportare le parole ai sentimenti assoluti. E dall'altra parte questo, cioè l'eredità, un patrimonio che all'inizio sembra assolutamente faticoso da digerire, da maneggiare, e che poi invece per una strada molto personale diventa qualcosa di proprio, si fa proprio quel patrimonio. Patrimonio proprio nel senso dell'etimo, no? Cioè che cosa lascia un padre, qual è lo spazio che consegna un padre a un figlio.
Sì, grazie, sono molto contento di incontrarvi e di incontrarti. È stato uno dei primi a scrivere di questo libro ormai un anno fa, ero uscito in novembre, mi sa che il tuo articolo uscì in dicembre, credo. E quindi dopo un lungo anno passato in giro per l'Italia finalmente ti vedo, ne possiamo parlare a quattro occhi. E penso che appena hai ricordato quella parola felicità mi è venuto in mente da dove viene quella frase. In questo libro sono anche disseminati, come spesso gli scrittori fanno, le tracce dei maestri. E c'era un racconto speciale, il mio racconto preferito suo, che si intitola Ferro, fa parte della raccolta Il sistema periodico. Sapete che Levi era un chimico e scrisse questa sorta di autobiografia in racconti, in cui ogni racconto era un sistema, era un elemento del sistema periodico, e attraverso gli elementi lui raccontava la sua vita. E allora in Ferro raccontava l'amicizia con un montanaro. Il racconto era ambientato nel 1938-39, Primo Levi studiava chimica a Torino, erano appena uscite le leggi razziali e lui si trovava di colpo emarginato o perlomeno guardato con sospetto da quelli che fino al giorno prima erano i suoi compagni, la gente con cui era cresciuto, lui da borghese di città. E quindi improvvisamente emarginato ed impaurito da questo isolamento in cui si ritrovava fa amicizia con l'unico altro emarginato del corso di chimica, che non era immaginato in quanto ebreo, ma in quanto montanaro, mandato giù dalle montagne, dal Canavese, dalla Serra di Trea, se qualcuno conosce quella zona, per studiare in città. E il racconto è bellissimo, struggente, sull'amicizia appunto tra due che stanno per affrontare gli anni più difficili della loro vita, perché la guerra incombe, il fascismo è entrato nella sua fase più nera, più truce, e questo si sente. E questi due vanno in montagna, in certi rari giorni di libertà, ad assaporare un po' di forza, un po' di giovinezza, un po' di libertà, tutte cose che stanno per perdere. E allora c'è la frase che Primo dedicava a Sandro. Sandro sarebbe poi morto da partigiano poco tempo dopo. E parlando di lui in montagna diceva: lassù lui diventava felice. Allora la parola felice, spesa da Primo Levi, uno scrittore attento veramente a ogni parola, un poeta, per come pesava le parole, è spesa a senso e a valore in quanto è dentro a questo racconto, è dentro a quegli anni, è una felicità dentro una profonda infelicità, è una breve parentesi di felicità. E credo sia così anche per il padre del mio romanzo, che è una persona profondamente infelice di quello che è successo nella sua vita. Nella sua vita è successo che lui ha sacrificato la sua libertà, forse anche il suo carattere, la sua indole, a una necessità storica, e cioè quella di andare a vivere a Milano, andare a lavorare in fabbrica, farsi una famiglia, comprarsi un appartamentino, tutta l'epopea minima della piccola borghesia italiana tra gli anni 60 e 70, con questo padre si è adeguato, ma qualcosa dentro di lui non assomigliava a questa scelta. E allora l'infelicità si traduce in rabbia e si traduce in silenzio. E Pietro, quando è piccolo, vede questo padre estremamente lontano, rinchiuso in un suo mondo rabbioso, da cui emergono solo dei segnali che spesso sono una tensione del corpo, uno stringere le cose, un contrarre i muscoli. E per pochi giorni in montagna invece Pietro vede questo padre trasformarsi, più di tutto rilassarsi, diventare loquace, diventare affettuoso, prendere il bambino sulle ginocchia, una cosa che in città non fa mai. E diventare felice. Ecco, allora felice significa questo, significa un breve momento di felicità che per il resto della vita sfugge. E questo ha anche a che fare con i maestri che tu hai citato. Ecco, io ho fatto un lungo percorso da lettore, come tutti immagino, ho cambiato maestri nel corso della vita, quindi sono partito dall'America in realtà, ho ripudiato la letteratura italiana da studente arrabbiato, che ha volentieri scambiato via i libri che gli venivano imposti a scuola e si è trovato i suoi. Non ho mai studiato letteratura americana a scuola, e quindi la scoperta dell'America, come per tanti prima di me, e penso a Pavese, penso alla Pivano, penso a questi grandi divulgatori di letteratura americana in Italia, è stata una scoperta di libertà. Mi sembrava estremamente liberatoria questa scrittura, questa letteratura barbarica, come la chiamava Pavese, e cioè non gravata dal peso della tradizione, dell'accademia, dei classici. e quindi c'è stato il grande amore per Bukowski, poi per Carver e poi per Hemingway. È stato tutto un percorso ritroso dagli scrittori più vicini a me ai loro padri e poi ai loro nonni, e sono stati veramente anni appassionanti. Poi però da scrittore, ecco, ho iniziato a sentire, e qui ritorno al tuo discorso, quanto fosse inadeguato, insufficiente avere dei maestri che non scrivevano nella mia lingua, perché erano dei maestri di forse di etica. Io sento che la lingua è quello, sento che per me lui è un maestro nella tensione morale che c'è nelle sue storie e nel modo in cui questa tensione morale sottende ogni sua riga. Ma non poteva sicuramente essere il mio maestro di lingua, perché che cosa significa? Non è possibile. E allora c'è stato un ritorno alla letteratura italiana in un'età successiva, dopo 30 anni, che è coinciso con il mio ritorno alla montagna, il luogo da cui ero stato via per tanto tempo, è stato il mio luogo di infanzia, anche questo è ripudiato quando nell'adolescenza non vuoi più andare nei posti di tuo padre e vuoi cercarti tuoi, quindi basta la montagna, adesso mi interessano solo le città. Per tanti anni, e poi dopo i 30 c'è stata una riscoperta della montagna insieme di certi scrittori italiani, soprattutto sicuramente Mario Rigoli Stern. Un mio celebre concittadino era venuto da queste parti, se non mi sbaglio, a sciacquare i suoi panni in Arno, e invece io sono andato a sciacquarli con modestia sui torrenti dell'altipiano desiano. Veramente la scoperta di Rigoni Stern, ma anche di Primo Levi. Se voi, Primo Levi, ecco, sono entrambi scrittori un po' maltrattati dalla storia della letteratura italiana, perché sono rimasti come grandi testimoni, come se il loro valore stesse nelle cose che testimoniano, che hanno visto e raccontato. In realtà sono due grandissimi scrittori in sé, e anche per il loro rapporto con la lingua. E quindi tante parole di questo libro, il suono, e questa idea che a una lingua semplice si approdi dopo un lungo lavoro, che ecco, lo scrittore che piace a me è quello che arriva per sottrazione alla parola giusta e arriva alla semplicità partendo dalla complessità. Non è che questa sia l'unica regola, ci sono scrittori che hanno sposato la regola opposta, quindi che amano una scrittura dell'abbondanza, e io li apprezzo molto, però non sono sicuro, non mi sento uno di loro per carattere. E amo e cerco di imitare piuttosto, ecco, quelli che arrivano a una frase semplice dopo tanto lavoro, e questo significa che anche che la scrittura è un percorso di chiarezza, cioè che si parte dalla confusione, e per me è sempre così quando comincio a scrivere a mano su dei quaderni. La scrittura è troppa, è imprecisa, ci sono tante righe, ci sono tante cancellature, e piano piano questa scrittura si chiarifica e arriva a quello che poi c'è nel libro, che è come un lungo processo di distillazione. Lo dico da scrittore bevitore, anche questo è ereditato dagli americani e anche da certi italiani.
Che possiamo fare adesso, entrare ovviamente anche nel tema centrale della montagna, però anche in questo caso forse in un modo un po' sghembo, perché mi immagino che, essendo uscito da un anno, avendo vinto lo Strega, hai fatto una quantità di incontri spaventosa, direi, e in giro per l'Italia, non solo, perché appunto il libro già sta uscendo in altri paesi, e quindi hai raccontato molte volte questa storia, ma una cosa che succede raramente agli scrittori, diciamo almeno in prima battuta, quella cioè di percepire la ricezione del loro libro già a breve distanza, mentre di solito esce un libro, tu cominci a presentarlo, però raramente riesci a registrare a distanza di pochi mesi come i lettori l'hanno letto. Credo che invece a Paolo stia accadendo, perché ovviamente il pubblico è vasto e quindi tante persone l'avranno scritto, detto, eccetera. Allora vorrei, diciamo, arrivare anche qua al tema della montagna entrandoci in una via diversa, cioè da come ti sembra che sia stato accolto e raccolto questo tema, ma al di là dell'aspetto giornalistico su cui spesso vieni sollecitato, no? Anche creando poi ogni tanto qualche attrito o qualche così fastidio. La montagna è ovviamente parte del paesaggio italiano in un modo, direi, strutturale, mi sembra una cosa ovvia, ma questo non coincide col fatto che ci siano poi così tanti libri di montagna, quantomeno libri narrativi di montagna che siano visibili, che abbiano appunto calcato molto nella tradizione. Mario Rigoni Stern, a cui Paolo faceva riferimento, è stato sicuramente un grandissimo scrittore, ma un po' isolato da un certo punto di vista, non solo geografico, ma anche, come dicevi tu, dal canone, cioè sembrava che fosse, dopo Il sergente nella neve, un compilatore di piccoli libri. Io invece, peraltro, questo proprio per avallare la sua convinzione di lettore, trovavo straordinari libri che Rigoni Stern faceva anche quando erano libri sottilissimi. Cioè io mi ricordo un libro che mi aveva conquistato, che si chiama Inverni lontani, dove proprio le parole sembrano pesate come le pesa un poeta, ecco, questo è, no? Però effettivamente, diciamo, se uno dà un colpo d'occhio sulla letteratura italiana del Novecento, anche del tardo Novecento, il paesaggio selvaggio, il paesaggio di montagna, non è un paesaggio ingombrantissimo, diciamo così, nell'economia complessiva. Allora, uno scrittore, neanche quarantenne, che mette davanti questo paesaggio, probabilmente l'avrà messo davanti a molti lettori che non hanno nessuna dimestichezza né confidenza con la montagna. Non so se riesci a darmi una risposta e se è facile obiettivamente darla, però mi piacerebbe capire se tu ti sei chiesto che cosa ha, può la montagna nel tuo romanzo aprire come spazio emotivo anche e soprattutto il lettore che con la montagna, perché dubito che 70-80 mila lettori italiani siano dei montanari, e quindi sarà una parte minima, però evidentemente quel paesaggio ha aperto davvero letteralmente uno spazio emotivo. Ecco, la domanda è questa: se tu nella ricezione che pian piano hai un po' registrato ti sei chiesto che cosa è successo, non rispetto alla fortuna del libro in sé, che è sempre qualcosa di anche un po' imprevedibile, davvero non si può né prevedere e né poi farne un bilancio vero e proprio, però sul fronte, diciamo, del contenuto, mi piacerebbe, ecco, che tu ci raccontassi la tua montagna partendo da questa via.
Sì, beh, intanto i miei lettori sono cambiati. Io dico i miei lettori perché prima di questo libro ne avevo scritti 7, tra grandi e piccoli, libricini o libri più che avevano richiesto più lavoro. Ero ormai abituato a credere di conoscere qual era il mio lettore tipo. Intanto era una donna. Questo non sono il mio, credo, perché ecco, credo che il 70-80% dei lettori in Italia siano donne. E poi era una donna di un'età abbastanza vicina alla mia, forse tra i 30 e i 50 anni, e quindi ero abituato a incontrare i lettori e vedere questo tipo di persona, con poche eccezioni. A volte c'era un uomo in fondo alla sala che spesso era venuto per accompagnare la moglie, ed era là in fondo che si chiedeva quando finisce questa cosa. E quindi una sorpresa grande di questo libro è che mi ha portato lettori uomini. Tante volte è successo che alcune mie più vecchie lettrici hanno regalato questo libro a un padre, a un marito, ed è successo che questo padre e questo marito l'hanno letto dopo che non leggevano un libro da tanto tempo, o dopo che avevano deciso che per loro la lettura era qualcosa di noioso e poco significativo. E quindi è un libro che è arrivato a dei lettori decisamente poco forti. Questo può spiegare anche perché è andato così bene in libreria. E anche a chi non frequenta la montagna, io credo che abbia ricordato il valore dei luoghi che ci appartengono come i luoghi in cui abbiamo le nostre radici. Questa storia in fondo parla di, come dicevo prima, un padre che le abbandona queste radici e un figlio che le riscopre, ritornando a suo modo, ritornando indietro, ritornando nei luoghi lasciati da suo padre. Questo modo di andata e ritorno fa parte anche di una storia. Qui la storia d'Italia non c'è in maniera esplicita, però se uno ci pensa, ecco, già solo in questo che sto raccontando è chiaro quanto la nostra generazione è distante da quella dei nostri padri e quanto per i nostri padri fosse normale partire dal paese e andare alla città, e invece a noi sta nascendo la domanda o il bisogno di ritornare al paese, di ritornare alla terra. E in questo io credo di aver incrociato una grande storia generazionale italiana che appartiene a tanti padri e a tanti figli, e infatti tanti lettori si sono riconosciuti in questo modo, non necessariamente nel ritorno alla montagna, ma magari, ecco, in un modo di ritorno rispetto a quello dei loro genitori. E poi, ecco, parlandone così spesso, eccetera, io mi chiedo sempre come mai la tradizione letteraria italiana sia così urbana. A abbiamo il mare, abbiamo la montagna, veramente in tutte le loro forme. Eppure si fa fatica a ricordare un grande romanzo italiano di mare. E abbiamo una letteratura che è stata da sempre profondamente radicata nella città piccola, grande, insomma nello spazio urbano, che è lo spazio delle relazioni, che è lo spazio della comunità. Infatti la nostra letteratura è tutta su questo, sui rapporti tra l'individuo e la comunità, sulle tensioni sociali grandi e piccole, sulla famiglia, eccetera. C'è pochissimo nella nostra letteratura il rapporto tra l'uomo e il paesaggio, inteso come avventura, inteso come ricerca. E invece la letteratura americana, ecco, in questo io sono sicuramente debitore, ne ha fatto addirittura un mito, perché il mito della frontiera nella letteratura americana è il mito di una natura che stia lì come una possibilità per tutti di un nuovo inizio o di una cura. C'è un racconto bellissimo di Hemingway che si intitola Il grande fiume dei due cuori, in cui Nick Adams, il suo alter ego, tornato dalla guerra, si cura dalle ferite che ha riportato nel corpo e nello spirito, tornando nei boschi della sua infanzia, dove il padre lo portava a cacciare, a pescare, e lì, in giorni di campeggio, non fa altro che cercare una cura. Oppure, se voi pensate a Melville, le prime righe di Moby Dick, non ce la ricordiamo mai, sono ambientate a New York, a Manhattan, e dice: io sono un newyorkese che non ce la fa più a vivere in città, e quando mi viene voglia di scendere per strada e prendere a pugni la gente, capisco che è il momento di mettermi per mare. Quindi Moby Dick in realtà inizia come la storia di un cittadino che non ce la fa più a stare in città e va a imbarcarsi sulla baleniera. Oppure Jack London che parte per la corsa all'oro. Ecco, c'è questo, quella letteratura lì ha prodotto un mito fortissimo, cioè che esista nella natura qualcosa che ci dà una possibilità di rinascita, di consolazione, di guarigione. E questo nella letteratura italiana è comparso in pochissimi racconti. Proprio i racconti di Rigoni Sterna, appena tornato dalla guerra, se voi leggete, lui aveva fatto, dopo la famosa ritirata di Russia, aveva fatto 20 mesi di campo di prigionia per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Quindi dal settembre 43 all'aprile 45 era stato in un lager in Polonia. Tornato a casa distrutto, non riusciva più a dormire, a mangiare, a parlare con i suoi cari, si svegliava nella notte gridando per il pensiero dei suoi amici morti, racconta che, ecco, trovava l'unica consolazione nell'andare in bosco, come diceva lui. Queste sono le piccole cose che nelle traduzioni scompariranno e renderanno sempre un peccato, ecco, dover tradurre un libro. Ma lui diceva andare in bosco, a curarsi piano piano, a cercare di ricominciare a vivere. Ecco, allora io, questa cosa è successa prima nella mia vita che nella mia scrittura. Se la scrittura non seguisse la vita, io non so bene quanto varrebbe, ecco. Per cui mi è successo a un certo punto della mia vita di andare in montagna, io cittadino milanese, per cercare una cura ai mali di quel periodo, e poi questa montagna è diventata questo anche nelle mie storie.
Faccio un altro paio di domande a Paolo, poi sentiamo ovviamente le domande del pubblico. Ma ecco, l'altra questione c'entra direttamente con la montagna e col modo che hai di raccontarla. È una cosa che già nel Ragazzo Selvaggio era abbastanza evidente, cioè il tentativo di evitare in tutti i modi quella che tu stessa hai chiamato la retorica falsa e sentimentale della montagna. Allora, è evidente che, proprio perché questo libro è stato molto letto, quest'ultimo libro, c'è evidentemente anche qualcosa di facilmente condivisibile, ma non c'è nessun momento, sia per chi, voglio dire, è stato in montagna, va in montagna, sia per chi se ne resta al riparo, tra molte virgolette, in città, nella vita urbana. Però tu, devo dire, passando proprio pagina per pagina, eviti sempre, costantemente, con molta accuratezza, il rischio di fare della montagna quello che non è, cioè un paesaggio conciliante, un paesaggio che sì, certo, può confortare, ma conforta come conforta qualcosa di aspro, qualcosa comunque di indomito e di indomato, che tale dovrebbe in larga parte restare o essere. E quindi la tua attitudine, diciamo così, verso quel paesaggio conquistato è quella comunque di rispettarlo innanzitutto, oltre che da, diciamo così, essere umano, anche da scrittore, quando lo porti sulla carta, facendone vedere tutte le asperità. Insomma, adesso detto anche qua in un modo un po' brutale, non è mai una montagna a portata di mano, è sempre una montagna che mantiene il suo spessore, la sua maestosità, la sua difficoltà. la retorica, diciamo che tocchiamo in falsa e sentimentale, però invece agisce su un piano così, se vuoi, di divulgata, no? Perché sembra che appunto allontanarsi dalla città sia balsamico e tutto sommato stare dentro quel paesaggio funzioni un po' come qualcosa di, non, di disinquinante, diciamo così. Ecco, mi piacerebbe che tu, anzi ovviamente anche questo l'avrei fatto mille volte, però ci aiutassi a entrare in questo rapporto per cui l'immagine che uno può avere da fuori o che può costruirsi su misura, anche un po' balsamica, non è l'immagine che uno onestamente deve ricostruire di un paesaggio e soprattutto quando poi come scrittore vuole essere uno scrittore onesto.
Sì, c'è a un certo punto una frase di Bruno, che è l'amico montanaro di Pietro, che si ribella alla parola natura e dice a Pietro: siete voi di città che la chiamate natura, che perché è un concetto così astratto nella vostra testa, che è astratto pure il nome, ma nessuno qui in montagna userebbe la parola natura. E in effetti io non ho mai sentito nessun montanaro usarla. Una volta Walter City, nato e cresciuto in campagna, mi disse che da lui natura era il sesso delle donne. Era l'unico modo in cui si usava questa parola, ma non aveva altri significati. E quindi, ecco, c'è tutta una... un vocabolario, un mondo lessicale che appartiene proprio a questa, che ha generato questa retorica, anche il concetto di panorama, cioè il fatto che da in alto, quando tu ti affacci a osservare le montagne, non vedi le cose nella loro essenza, nel loro specifico, nella loro individualità, ma panorama, che è una parola generica che riunisce tutto sotto una specie di aura di incanto. E la natura anche è sicuramente una montagna vista da molto lontano, cioè da dentro un paesaggio urbano, perché se tu ci sei dentro la montagna, se abiti davanti a un bosco in una casa di legno e di pietra, che cos'è la natura? Quello di cui hai fatto la tua casa, quello che è fuori dalla finestra, quello che hai anche dentro casa, è una parola che perde di significato perché esce dalla tua testa del concetto. Allora l'idea proprio di scrittura era di riuscire a eliminare tutto questo lessico, una cosa difficile se tu sei cresciuto anche a letteratura alpinistica, che è, per quanto mi riguarda, veramente una letteratura che vale poco, perché proprio perché perde quel peso delle parole e si lascia invece andare alla retorica. E recuperi i nomi delle cose. Questo è un'altra cosa che è successa a me, nel senso che andando in montagna, per esempio, non conoscevo i nomi degli alberi. Un bosco non è altro che un bosco, quello che c'è dentro sono alberi. Addirittura io e i miei amici milanesi che tuttora mi vengono a trovare su in baita la chiamano pineta, ma non c'è nemmeno un pino di pineta. Io a volte glielo ricordo, poi a volte mi sono stufato di fare il professore, allora lascio correre. Ma questo è un bosco di abeti e larici, e quindi potrebbe essere una petaia o un lariceto o un bosco misto di abeti e larici. E sapere per esempio tutte le differenze che ci sono tra l'abete rosso e il larice. Uno cresce all'ombra, l'altro al sole, uno perde gli aghi, l'altro no, uno ha i rami che si spezzano alla base, l'altro invece no, e quindi uno è adatto a fare i travi delle case, l'altro per esempio isolare le case dal freddo. Sono tutte cose che ci sono dentro questo romanzo e che io ho usato con un grande piacere, con una grande meraviglia anche, di costruire una storia con questo materiale, con la differenza che c'è tra due legni. E allora Bruno, l'amico montanaro, spiega a Pietro perché i travi della casa che stanno costruendo sono di larice e invece le tavole sono di abete. Oppure anche dire il trave, come ho appena detto, quando ho consegnato il manoscritto, i vigili redattori delle Einaudi subito mi hanno segnalato: guarda che la trave è femminile in italiano. E questo mi ha ricordato un famoso aneddoto di Rigoni Star, che aveva scritto in lettere nel Sergente nella neve. E lui voleva sparare questo lettere, e lui nel suo dialetto il lettere è maschile, e quando allora c'erano tutti i facili criticoni di quegli anni che dicevano: guardate, Don Stern non sa neanche l'italiano. Certo, gli anni 50 e 60 non erano anni facili per il dialetto, no? Sembrava che tutto questo dovesse essere abbandonato per un italiano letterario. E invece sulla mia montagna si dice il trave, e quindi ho scritto il trave. Ecco, questa è la lingua di cui ho fatto il libro, ed è la lingua delle cose, ed è la lingua della montagna, non è la lingua dell'incanto, non è la lingua della montagna vista dall'autostrada, e nemmeno della montagna del weekend, la montagna dei Montanari. Meisner, che tutti conosciamo come alpinista, ma è anche uno che ha scritto tanto sulla montagna, e io lo considero uno che la conosce tanto bene. Ha parlato spesso della differenza della montagna vista dai cittadini e della montagna vista dai montanari. Non che una sia il male, perché nella montagna vista dai cittadini c'è anche la nascita del romanticismo. Cioè, l'alpinismo non è nato dai montanari. I montanari non se lo sognavano nemmeno di andare sulle cime della montagna. Tuttora gli amici che abitano vicino a me in montagna non sono mai andati sulla cima della montagna che era sopra casa loro, perché per loro non serve a niente. Quindi questa visione della montagna come sfida con se stessi, come banco di prova, come scuola, come c'è all'inizio di questo romanzo, i montanari non ce l'hanno. Quella è una montagna romantica inventata dalla città, ed è una bella cosa che questo esista. E poi invece c'è la montagna dei montanari, che è quella del lavoro, del legno, dei cacciatori. È la montagna dei colli, ha senso andare su un colle, su un passo, perché si passa nella valle di fianco. Allora quella è la montagna su cui si cammina, in cima, no? Ho scoperto che spesso le cime delle montagne non avevano nemmeno un nome. Sono poi i cittadini che gliel'hanno date. E queste sono state tutte le mie scoperte degli ultimi anni. Io penso che, ecco, dentro questo libro ci sia una cosa che si sente, che è un certo senso di meraviglia di uno scrittore che si impossessa di un paesaggio, di una lingua, e le usa per la prima volta con grande piacere, perché è quello che mi è successo scrivendo.
Ultima domanda la farei su un tema che viene fuori nel libro all'inizio sotto traccia, e che poi forse invece è davvero uno dei temi, ma forse addirittura il tema fondamentale del libro, al di là del paesaggio, ed è l'amicizia maschile, o l'amicizia in genere, perché quella eredità di cui parlavo, quel patrimonio che viene all'inizio visto con sospetto, quel pezzetto di felicità paterna che coincide con quel paesaggio e di cui il figlio non sa niente, forse all'inizio nemmeno vuole sapere, poi non solo viene accolta, accudita, ma viene addirittura prolungata, estesa nel tempo, sia da un punto di vista spaziale, perché nella seconda parte del libro c'è un viaggio fuori dagli orizzonti del paesaggio dolomitico italiano, si va verso il Nepal, c'è un altro pezzo di strada che questo personaggio fa molto lontano per trovare non la sua montagna, ma insomma un'altra montagna che però sia il suo pezzetto di strada, il suo proprio pezzo di strada. E poi c'è questa casa di cui vi dicevo, che viene man mano costruita. È molto bello, secondo me, questa è una delle cose che del libro mi hanno più toccato, perché sembra quasi l'amico a voler convincere poi il protagonista, Pietro, a completare quel sogno del padre, no? Lui all'inizio sembra un po' indifferente a questa cosa, ed è molto bello perché anche qua è abbastanza anomalo, soprattutto nella letteratura degli ultimi decenni, ragionare sull'alleanza, sulla complicità, in quel caso tra maschi, tra esseri umani nati maschi. E non c'è niente di cameratesco, di goliardico, cosa che di solito è la nota unica, no? Su cui si costruisce la storia dell'amicizia maschile, amici miei per intenderci, che poi in varie forme, straordinario film, ma in varie forme ritorna. Invece in questo caso è un'amicizia scabra, un'amicizia molto silenziosa, dove l'azione dell'amico è proprio quella di spingere piano piano l'altro a fare qualcosa che lui stesso sa di voler fare, ma che non confessa fino in fondo a se stesso. Questo è molto bello nel libro, cioè come tu lo hai raccontato. Quindi la fanno questa cosa, che è bella di per sé, cioè a me quello che ha colpito proprio per l'antiretorica è che non è che sta dando in quel momento corpo al sogno di un padre facendo una casa, intanto sta facendo qualcosa e la sta facendo materialmente. Quindi l'ultima suggestione, diciamo così, l'ultimo pezzetto del discorso te lo lascerei proprio fare su questo punto, cioè su come hai disegnato un'alleanza di due uomini giovani dentro un paesaggio, non necessariamente ospitale, ma dove lasciano comunque un segno, una traccia, e anche questo, diciamo, aprirebbe tutto un altro schema di discorso, no? Che cosa significa la traccia umana in quel paesaggio. Comunque quella è una traccia rispettosa, se vuoi anche abbastanza poco invasiva, però è una traccia, cioè un segno che lascia l'uomo lì e che nasce dall'alleanza, come spesso nascono le tracce umane più durature, no? Non da solo, è molto difficile. Questo in qualche misura, finisco, contraddice anche un'immagine, anche quella un po' falsa e sentimentale, di una solitudine abissale nella montagna. Cioè quello che tu fai vedere, che poi secondo me in questi anni stai raccontando, e anche che invece la comunità umana magari ha altri spazi, altri schemi, altro tipo di relazioni, ma quella comunità umana esiste, si allea comunque, no? Perché naturalmente per abitare un paesaggio è molto difficile essere letteralmente da soli.
Sì, hai tirato fuori tante questioni diverse, magari mi concentro su quella dell'amicizia, perché ci tengo. Ora, anche questo è un tema caro ai classici e un po' disperso nella letteratura contemporanea, e per contemporanea intendo quella degli ultimi decenni. Ecco. Mi sembra che, soprattutto l'amicizia maschile, perché poi invece quella femminile, le nostre scrittrici si stanno occupando di raccontarla, anche un nuovo legame tra le donne, insomma ho letto tante storie su questo che mi sembrano interessanti. Però quella maschile si è un po' persa con l'epoca delle guerre, no? Apparteneva alla letteratura classica e anche alla nostra grande letteratura della resistenza, della seconda guerra mondiale, perché l'amicizia con maschile era fondata sulla guerra insieme. Allora quando poi quelle storie sono finite, per fortuna, si sembra essere persa anche questo bel tema. E insieme ci ho visto anche qualcosa di molto più triste, cioè come se io ho provato una fortissima stanchezza per l'ossessione della famiglia che c'è nella letteratura nostra in questi anni. Sembra essere diventato l'unico nucleo affettivo e l'unico contenitore di legami importante da raccontare per gli scrittori della mia età. Dopo che insomma per tanti anni abbiamo avuto legami sociali di ben altro tipo, intendo quelli legati al lavoro, alla politica, all'abitare, al condividere uno spazio. E tutto questo si è perso con la fine della politica, con la fine dei legami sociali che erano così forti in Italia, adesso mi sembrano veramente ridotti a ben poca cosa. Intorno non abbiamo altro che i nostri parenti, i nostri genitori, le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri fratelli, e la letteratura si è rinchiusa in questi legami che io sento veramente che mi levano il respiro, ecco. E allora provavo un grande senso di libertà nel dire scriverò una storia che a suo modo è contro la famiglia, perché questa storia parte da una famigliola, padre, madre e un figlio unico, che subito si apre a questo montanaro che loro adottano in qualche modo, e poi dopo che il padre non c'è più sarà questo figlio adottivo che spinge il figlio naturale a fare qualcosa in memoria del padre, e a un certo punto in uno degli ultimi capitoli Pietro pensa tra sé e sé, ma guarda che strana famiglia che abbiamo costruito, sono qui io, il mio migliore amico, la ragazza che era la mia e adesso sta con lui e ci ha fatto un figlio, mia mamma che però sembra essere anche la mamma di tutti quanti e mio padre che ci guarda dall'alto. E mi piaceva molto, ecco, che la famiglia in questo romanzo fosse diventata qualcosa di molto, molto così, sì, diverso da quello che vedo intorno e leggo quando leggo i romanzi. E mi è piaciuto molto la cosa che hai detto, ti dirò che in 200 presentazioni che ho fatto quest'anno nessuno l'aveva mai notata, quindi ti ringrazio, c'è sempre qualcosa di nuovo da sentire sulle cose che scriviamo, e cioè l'idea che un amico sia lì per aiutare l'altro a dare il meglio di sé, a fare la cosa giusta, a produrre bellezza, a onorare la memoria come si deve. Questi due amici sono molto tolleranti uno con l'altro, nel senso che conoscono le debolezze dell'altro, le accettano, in un certo senso le amano, però poi, ecco, è vero, al momento giusto sono lì come dei guardiani a dire all'amico guarda che adesso tu devi fare questa cosa, la devi proprio fare, non puoi scappare da qui, e questo mi piace molto. Avevo in mente una storia ed è stato molto bello perché il libro uscirà in marzo in America, e allora l'editore americano mi ha chiesto a chi vorresti che lo mandiamo, per avere, sapete, si fa chiedere una frase, chiedere una fascetta così, e io avevo una storia che ha ispirato tanto questa, che era quella che poi è diventato il film I segreti di Brokeback Mountain, passata alla storia come il film dei cowboy gay, ma insomma a me piaceva moltissimo la storia di un legame molto forte tra due uomini che non trovavano comprensione nella famiglia, nel luogo in cui abitavano, ma trovavano una fortissima intimità e riparo in un amico, in un altro uomo, poi nel loro caso era anche un amante, ma insomma a me sembrava molto bello come nel rapporto con un altro uomo ci potesse essere questo rifugio, questa comprensione. E allora ho detto, la vorrei mandare a Danny Prue, che è la scrittrice, una bravissima scrittrice di racconti americana, e lei l'ha letto e mi ha regalato poi questa frase che sta sulla copertina dell'edizione americana del libro. Quindi a volte anche ai maestri riesce ad arrivarci e perfino ad avere qualcosa di così bello da loro.
Grazie Paolo.
Lei è particolarmente attento al significato delle parole. Nel caso specifico di questo libro, che rapporto ha con i traduttori?
È una questione interessante e delicata. Intanto la maggior parte delle lingue in cui questo libro viene tradotto non le posso capire, quindi il rapporto è semplicemente che loro mi chiedono di parlargli in particolare di una parola e io cerco di spiegarla meglio che posso. Parole che per alcuni dei traduttori sono difficili perché sono le parole della montagna. Però ho visto quanto è stato diverso controllare le due uniche traduzioni che ho potuto controllare, perché sono le lingue che conosco, sono state quella francese e quella inglese. E due esperienze completamente diverse. Nel francese c'è una lingua della montagna ancora più ricca della nostra, per cui era davvero bello vedere come quel mondo veniva in un'altra lingua, diventava sì un altro mondo necessariamente diverso dal mio, però altrettanto, con altrettanta profondità, altrettanta verità, altrettanta vita, no? Baita, per esempio, diventava chalet. E per me nella mia testa una baita e uno chalet non sono esattamente la stessa cosa, però anche discutere di questo con un traduttore è appassionante. E, per esempio, a un certo punto abbiamo pensato se non lasciare baita in italiano in corsivo, per far capire meglio al lettore francese che una baita era una cosa più italiana, invece poi abbiamo deciso che chalet poteva andare bene. E tutto questo in inglese crolla, nel senso che non c'è né baita né chalet in inglese, non c'è nulla, poi c'è solamente capanna, e non va bene dire capanna per una casa di pietra in montagna, no? Oppure in inglese non c'è la parola montanaro, c'è la parola mountaineer, che però vuol dire alpinista, chi va in montagna, non chi abita in montagna. E per dire montanaro alla fine abbiamo scelto di mettere Man from the Mountains o Mountain Man, ma anche quello sembrava un po' tirato per i capelli. Oppure la parola alpeggio, non c'è la parola alpeggio, ecco, per uno che in questo libro è un luogo centrale, un luogo dove si va d'estate con il bestiame, è una stalla stagionale, e in francese c'è la parola alpage, che va benissimo, in inglese hanno dovuto tradurre Mountain Farm, fattoria di montagne. E questo, ecco, moltiplicato per tutte le frasi, per tutte le pagine di un libro, che cosa fa? Questo mi fa un po' paura, perché significa che tutto è estremamente impoverito. Sono parole che non hanno più un legame reale con quello che dicevo prima, cioè la concretezza delle parole legate alle cose. Sono parole più astratte, più meno significative, meno importanti, meno dense. La parola alpeggio è importante, Mountain Farm non ha lo stesso spessore, e quindi quello mi preoccupa, mi rattrista, ma in fondo non ci posso fare nulla.
E sono letture poi dall'inglese degli americani? Oppure...
Ho iniziato a leggere in inglese, e anche quella è una lingua che io non ho studiato a scuola, quindi mi sono imparato da solo, e ho iniziato a trovare molto piacere a leggere in inglese racconti che conoscevo già molto bene in italiano, per cui mi sono riletto quasi tutto Hemingway in inglese, molto Carver, ed era bello perché io avevo in testa quei racconti quasi a memoria, e quindi mentre li leggevo in inglese dicevo e mi ricordavo molto bene come erano tutte le frasi, le parole, ed è stata quasi una scuola di inglese, devo dire.
Ma infatti parlare di lingue, vabbè. Sì.
Se sono un paio.
Sì. Si sente?
Sì.
Allora, intanto volevo dire che sono una lettrice entusiasta del libro, del suo libro, e che posso dire che anche direi uno degli elementi per valutare la buona qualità di un libro è anche secondo me la piacevolezza, l'interesse e anche la velocità con cui si procede nella lettura. E questo mi sembra che sia uno degli elementi che fa amare questo libro, no? Io credo che il testo ci metta di fronte, direi, a un insieme di tematiche che sono molto complesse, da quella della solitudine a quella dell'amicizia, il rapporto con il padre, e che riesca a comunicare dei messaggi positivi in ogni caso e molto aderenti a quella che è la realtà dei nostri sentimenti universali, diciamo così. Prima di tutto, direi, riesce a comunicarci questo amore per la montagna. Ecco, direi che quando ci si domanda perché il libro ha avuto successo, perché appunto si riesce a entrare in empatia con questa montagna che è così lontana appunto dalla retorica della montagna ferita dal rumore, dagli alti rischi, eccetera. Quindi si sente proprio il desiderio quasi di conoscerla e di sperimentare questa solitudine in questo silenzio della montagna. E questo è tanto più vero, secondo me, perché c'è nella nostra società attuale un eccesso di tecnologia, di rumore, di stress nelle nostre città. Per cui credo che molti lettori, anche che abitano in città, come possiamo essere noi, sentono quasi questo richiamo verso un mondo un po' perduto che si è dimenticato, verso il silenzio, verso qualcosa di contaminato e soprattutto verso anche la lentezza dei ritmi della montagna, perché nelle camminate, nelle passeggiate, nelle arrampicate ci sono un insieme di ritmi in qualche modo che costituiscono un momento di riflessione, anche di meditazione, di cui noi, direi cittadini, che siamo coinvolti in questi ritmi veloci che ci stressano continuamente, sentiamo veramente il bisogno. Quindi questo. Un altro aspetto, e poi mi fermo, è quello che riguarda le tematiche psicologiche. Quindi dall'interno, a mio parere, lo scrittore riesce a comunicare veramente degli stati d'animo, delle emozioni, sensi di colpa, rapporti genitoriali, la ricerca dell'identità nell'adolescenza, dell'adolescente, l'amicizia, che sono, direi, tematiche psicologiche che tutti noi in qualche modo abbiamo provato e che riusciamo a cogliere qui nella loro spontaneità, nella loro sincerità, molto meglio di qualsiasi trattato manuale di psicologia, direi. Quindi questo è un complimento che va fatto.
Grazie. A proposito di bisogno condiviso di montagna, ecco, la maglietta che ho su oggi è la maglietta del richiamo della foresta, che è un festival che facciamo in luglio in Valle d'Aosta. Abbiamo fatto la prima edizione quest'anno, è venuto un gran bravo fiorentino che è Folco Terzani a parlare con noi, ed è proprio l'idea di per tre giorni condividere una montagna a 2000 metri d'altezza, proprio a due passi dalla casa dove abito, e sono tre giorni di incontri, di musica, ma anche di passeggiate in montagna, semplicemente di stare in bosco, come diceva il Don Stern. E quindi vi invito, e la rifaremo il 20, 21 e 22 luglio del 2018.
Sono d'accordo con tutto l'intervento precedente. Io non ho letto il libro, ma mi ha affascinato molto stasera questo accanimento etimologico sulla montagna, sul libro sulla montagna. Già allora mi è venuta un'idea leggera sulla testa. Ma dico, sicuramente avrei letto un altro libro di successo in questi due anni, che era Gli sdraiati di Michele Serra. Sì. la montagna antecomica che c'è dentro il libro, tu come l'hai vista, come l'hai vissuta rispetto a questa che tu racconti?
Ma ho sentito tutta la distanza che c'è tra me e un intellettuale di quella generazione e con quella storia, nel senso che mi è sembrato proprio una montagna inevitabilmente lontana e vista da un uomo per cui non può essere altro che una metafora. Invece per me sì, non posso fare altro che partire dalla realtà e sicuramente questo libro non sarebbe mai stato scritto se io non fossi andato ad abitare lì. E devo dire che noi ci siamo visti qualche anno fa in un luogo che non so se ricordi, ma si chiama La Scigliera a Milano, un circolo arci, un circolo culturale di ispirazione libertaria, dove io ho lavorato per anni e ero probabilmente al bar a spillare le birre la sera in cui sono venuto, e tu hai fatto una bellissima serata quella volta, forse 4-5 anni fa. E
meno male non ho parlato di montagna.
Per cui io in realtà ho una formazione cittadina forte da quel punto di vista, cioè non sono una persona lontana, per esempio, dalla politica o dalla visione di un vivere politico, cioè il lavorare nei luoghi in cui abiti e con le persone che ti stanno accanto per rendere migliori queste città dove abitiamo. Ci credo molto. E forse la cosa più grande che mi è mancata andando ad abitare in montagna è questo deserto della politica, perché la montagna è stata desertificata dall'abbandono, dall'esodo che c'è stato dal dopoguerra in poi. E quindi non solo la cultura, l'arte, la musica non ci sono più in montagna, ma non c'è più la politica, cioè non c'è più un ragionamento su come abitare questi posti, come stare insieme agli altri, eccetera. E l'idea di che quest'anno io abbia ricevuto, anche mio malgrado, una responsabilità su questo, perché spesso mi chiedono come immagini la montagna, cosa pensi che si dovrebbe fare, come vedi questa cosa che è successa o quest'altra, ecco, mi ha riportato proprio un po' al centro del discorso, cioè ho cominciato a fare politica in montagna, non me lo sarei mai aspettato perché ero andato là per fare l'eremita, e invece dopo 10 anni mi sono ritrovato a fare un festival, ad andare a parlare con il sindaco, a fare le interviste sui giornali quando ci sono i lavori, i disastri, e a cercare di costruire un rifugio. L'ultimo mio progetto è che ho comprato una vecchia stalla, ormai in realtà poco più che un rudere perché sta crollando tutta da una parte, e nei prossimi anni la vorrei trasformare in una sorta di circolo culturale come quella scigliera a cui sei venuto a Milano, però a 2000 metri. E quindi questo sarà un po' il mio contributo per ripopolare la montagna.
Un'altra domanda.
Sì, una considerazione. A me, sono un amante della montagna, vado sempre per sentieri sul Trentino, ma fuori dai circuiti turistici preferisco quelli un po' solitari da passeggiare. E grazie da signora Benedetti, ti ha fatto una domanda specifica su se gli sciatori, ti ha detto un voglio parlare di sciatori, ma io credo sia necessario per fare politica, anche se magari uno perde qualche copia di video, perché proprio gli sciatori, insieme a chi ha inventato le coperte per coprire i ghiacciai, le piste da mountain bike, no? I fiumi si scendono con i kayak, sono necessità per far avvicinare il cittadino alla montagna, ma il troppo affluenza di cittadini alla montagna sicuramente nel giro di pochi anni riesce a distruggere anche un piccolo ghiacciaio che c'è la fa resistere ancora. Quindi io credo sia necessario il discorso che trovate ultimamente, far politica della montagna, perché la montagna ha bisogno di far politica, forse di lassù si riesce a farla meglio anche alle gente di qua giù, sulla città, perché i fumi, tante cose della città, non ci, si va per frivolezza, ma la montagna è una cosa seria. Parlare con uno, io non si può fanno le marghe, la trasumanza delle marghe, la smalgata, no, andare dentro vivere, o sta solo anche in mezzo al bosco, è delle montagne, però sciare, però. Ecco, insomma, io mi rimetterei il discorso da affrontare anche i giornalisti, gli sciatori.
A proposito, la parola, che bella parola smaligata, non l'avevo mai sentita. Da me si dice desarpa, cioè l'arp è l'alpeggio, quindi scendere dall'alpeggio si dice desarpare, ed è la parola che uso io quando devo descrivere quel momento. Smalgare è un'altra parola che mi piace tantissimo. Ecco, ti direbbe tutta la differenza che c'è tra due scrittori di due zone diverse e come tutto questo in una traduzione scompare.
L'avete rosso, l'avete bianco, il Larice, io in mezzo ci metterei anche il centro,
il pieno centro,
il cimbo, che è quello degli scrittori.
Certo, certo. Però rispetto agli sciatori, ecco, devo dire questo, il mio problema non è tanto che si arrabbino gli sciatori, il problema è che si arrabbino tutti i montanari che lavorano con lo sci, cioè tutti praticamente, perché in un modo o nell'altro perfino chi fa il formaggio poi lo vende agli sciatori, tutti i miei amici, chi ha un bar, chi fa il maestro di sci, chi fa l'operaio agli impianti, lavorano tutti nell'indotto dello sci, quindi quando io mi espongo contro gli sciatori devo stare molto attento, perché sto parlando del lavoro dei miei amici e vicini di casa, e quindi devo anche nel discorso cercare di immaginare un'altra vita possibile per loro, cioè, perché loro giustamente mi dicono: se io non lavoro più con lo sci, cosa faccio dopo? Ricomincio a pascolare le pecore? È questo che è in mente per noi? No. E quindi insieme alla critica allo sci va anche pensato, immaginato un turismo più rispettoso, che passi senza lasciare troppe tracce. Per quello prima tu hai messo insieme per esempio mountain bike, kayak, sci eccetera, ma bisogna stare molto attenti a capire qual è il turismo che modifica, che lascia segno e che prevede un intervento violento sul territorio. E quello che anche magari non è condiviso da me o da te, per esempio io non ho le idee chiare se mi piace o no tanto questa moda della corsa in montagna, che è sempre più diffusa dalle mie parti, però chi corre in montagna non le fa niente di male, e quindi sarà un modo diverso dal mio, ma finché rispetto alla montagna per me va bene.
Io continuo a ritenere pericoloso e inutile il periodo della neve artificiale per gli sciatori, perché insisto che almeno in quel momento gli animali debbano essere lasciati in pace.
Sì, sì, sì.
Possiamo chiudere.